siamo a Milano, nella chiesa dei Domenicani Santa Maria delle Grazie, dove Leonardo da Vinci ci ha lasciato uno dei capolavori non soltanto del Rinascimento, ma dell'intera arte italiana. Capite che ci troveremo appunto di fronte al famoso Cenacolo di Leonardo da Vinci, che ha da dirci davvero molte cose. Ci fa lui la catechesi, ci fa lui la lezio, no? Di quello che è appunto il brano del Vangelo, sia non soltanto di Giovanni, ma di così in sinergia, in sintonia con quelli sinottici dell'ultima cena. Lo conosciamo molto bene, vero? Non so se l'avete visto così, diciamo dal vivo, anche con i restauri che sono stati fatti e che hanno in un certo modo restituito l'antico splendore, soprattutto per quanto riguarda i colori, no? La nuance dei colori, ecco, questo affresco che Leonardo ha dipinto praticamente nel refettorio del convento dei Padri Domenicani adiacente a Santa Maria delle Grazie a Milano. Non stiamo assolutamente qui, come anche abbiamo fatto gli altri giorni scorsi, no, a sottolineare gli aspetti architettonici, meglio artistici, dell'affresco, perché ci vorrebbe un Vittorio Sgarbi, che io ammiro.
Stupendo.
È meraviglioso quando davvero ci siamo. E per altre cose, vabbè, lasciamo stare, perché comunque lui va sempre a ruota libera in tutti i sensi. Accogliamo veramente la sua capacità, eccetera. Allora, dicevo, no, non ci soffermiamo neanche. Sì, questo è diciamo quello restaurato, anche se lo vedete già, non è che diciamo. Il restauro adesso così come è concepito non è come quello che noi pensavamo. Restaurare non significa rifare i volti, eccetera, no, magari fare emergere quello che è l'originale. Dicevo, allora, comunque non ci soffermeremo certamente dal punto di vista pittorico, la bellezza artistica di questo quadro, ci sarebbero tantissime cose da dire, e anche purtroppo sulle malefatte davanti a questo quadro. Non fosse altro per il fatto che, guardate qui, c'è una porta che i domenicani a un certo punto hanno sfondato nel cenacolo, nel refettorio, no? Per appunto una porta per far accedere alla refettorio, no? Una porta che chiaramente ha tagliato completamente i piedi, no? La base, i piedi di Gesù, eccetera. Vabbè. Non soltanto questo, ma anche così en passant, il fatto che Leonardo per questo dipinto ha purtroppo sbagliato, utilizzando pigmenti e colori che nel tempo hanno dato. Non si è reso conto che questa parete del refettorio era una parete al nord, esposta all'umidità, eccetera. Anche i grandi fanno, come dire, no? Gli errori, no? Però qualche cosa, diciamo, abbiamo guadagnato. Sta di fatti che comunque di fronte a questo quadro lui ci ha lavorato tantissimo, tantissimo, e ci ha lavorato anche con un atteggiamento tutto particolare, davvero contemplativo, direi, no? Anche qui, visto che si parla dei domenicani, contemplata all'istradere, no? Quella contemplazione sua e poi la trasmessa, anche, non essendo anche lui predicatore, cioè domenicano, però ecco, si trovava in questo ambiente dove appunto. Vi leggo certamente molto interessante la testimonianza di Matteo Bandello, proprio l'ho scritto perché mi sembra molto interessante. Giovane monaco e novelliere, nipote, ospite del superiore dei domenicani milanesi in quei mesi quando Leonardo dice così. Leonardo, dice, soleva dal nascente sole sino all'imbrunita sera non levassi mai il pennello di mano, ma scordandosi il mangiare e il bere. Tenete presente gli iconografi, no? Gli iconografi. Si continuava a dipingere, mentre altre volte dimorava talora 1 o 2 ore al giorno e solamente contemplando, faceva niente, 2 o 3 ore lo contemplava. Considerava ed esaminando tra sé le sue figure, giudicava, per non parlare poi quando se ne veniva al convento per dare soltanto 1 o 2 pennellate a quelle figure e di subito partisse ad andare altrove. Andava lì, metteva qua e poi se ne andava. Insomma, un modo di, soltanto i geni insomma possono. Va bene, allora andiamo adesso a quello che ci interessa di più, cioè all'esegesi un po' di questo dipinto, che dipende e che dipende strettamente appunto dal momento in cui Gesù, attenzione, nell'ultima cena, nella cena pasquale, annuncia che sarà tradito da uno degli apostoli. Questo è il momento che Leonardo ferma davanti a noi. Non è tanto il momento della Eucaristia, quando prende il pane, lo spezza, eccetera, no. È il momento in cui, ripeto, Gesù non fa altro se non appunto annunciare che in mezzo a loro c'è un traditore tra gli apostoli. Diciamo che, per essere ancora più precisa, è l'istante esatto che segue quella dichiarazione di Gesù. Quell'annuncio di Gesù, l'istante in cui si scatena che cosa? Si scatena appunto, si scatenano le diverse reazioni dei discepoli, come una specie di tsunami, come una specie di terremoto, va bene? E lo vedremo adesso questo tsunami, questo terremoto, partito proprio da quello. Le labbra di Gesù sembrano ancora aperte a dire quello che sta dicendo ed esplode quello che esplode. Adesso lo vediamo. Allora, qui Leonardo vuole praticamente sottolineare e rivelare un rapporto strettissimo, inscindibile tra l'Eucaristia, cioè il dono di amore di Cristo per i suoi, e nello stesso tempo, ecco, questo rapporto strettissimo, inscindibile, questo amore è l'evento distruttivo del peccato, del tradimento. Questo rapporto, seppur in contrasto ed escludente, uno esclude l'altro, un contrario, eppure è da tenere sempre presente in ogni Eucaristia. L'abbiamo detto fin dall'inizio, l'Eucaristia Gesù l'ha vissuta non in un clima di serenità, di pace, pacifica, cioè, ma in questa situazione che Leonardo mette appunto in primo piano rispetto a quello che abbiamo visto ieri con il Beato Angelico e l'altro ancora quello precedente dell'icona della Trinità. Mai, dice Leonardo allora, questo è il grande annuncio che ci fa adesso, mai potremo ripagare quell'amore di Cristo, quella sua carità, perché quell'amore sarà sempre lì presente e potrà e saprà andare sempre oltre il nostro peccato, il nostro tradimento. È bellissimo questo. Questo ce lo dice il Vangelo, prima di tutto, che Leonardo, no? Ma qui, in effetti, lui, davvero teologo, possiamo dire, sa cogliere proprio questo momento. Mai noi potremo ripagare quell'amore. Quell'amore che sa andare oltre, ripeto, il peccato, il tradimento, ogni rinnegamento, ogni nostro rifiuto. Anzi, e ancora di più, non ci fermiamo qui, lo saprà trasfigurare questo nostro peccato, questo nostro tradimento. lo saprà trasfigurare, cioè la novità della vita. Ecco allora la cena del Signore che noi vogliamo guardare adesso, tenendo presente appunto questo annuncio che abbiamo ascoltato. Cominciamo dal personaggio principale, che è centrale, in tutti i sensi è centrale, Gesù al centro, appunto, della tavola, le braccia aperte, come vedete, in un atteggiamento di dono e di sfinimento, direi. È come se lui dicesse, stesse dicendo, bene, adesso vi ho dato veramente tutto. Eccomi a voi. Quell'eccomi che Gesù ha detto al Padre venendo in questo mondo, adesso lo dice anche a loro, lo dice a noi. Qui c'è la volontà del Padre che Gesù fa propria, una volontà che passa attraverso il consegnarsi agli uomini, di consegna in consegna. Gesù viene consegnato dal Padre a noi, lui coscientemente, consapevolmente si consegna a noi nel dono, nell'amore. Il capo leggermente reclinato, come vedete, il suo sguardo non indugia sugli apostoli, ma rivolto verso il basso. E in questi atteggiamenti noi vogliamo cogliere tutto il turbamento di Gesù. Gesù è un uomo, si turba. Difatti il Vangelo di Giovanni, capitolo 13, 21, dice: si commosse profondamente e dichiarò. Ecco il momento. Si commosse profondamente e dichiarò. Lo sguardo indica questo turbamento, le mani questo sfinimento del cuore e le labbra hanno appena detto, dichiarò, uno di voi mi tradirà. Esprime la profonda agitazione nello spirito di Gesù. Giovanni l'Evangelista, che noi chiamiamo spirituale, no? Pneumaticos, così viene chiamato il Vangelo di Giovanni, però non nel senso di, come dire, no? Ideale, eccetera, no. Proprio perché spirituale, lui ci fa cogliere qui la carnalità di Gesù, l'umanità profonda di Gesù, la sua debolezza e fragilità umana, il suo limite come quello di qualsiasi persona, di qualsiasi uomo. Qui ci fa vedere e toccare con mano, vedere e contemplare che cosa? Davvero che il Verbo si è fatto carne. Non senza soltanto nel senso della Vergine Maria, ma qui raggiunge il suo culmine. Allora, profonda agitazione, profonda sfinimento, ecco, mirabilmente espresso attraverso appunto questo sguardo pensoso, velato, già in un certo modo consapevole del destino imminente che sta arrivando, destino a cui tuttavia il Cristo Gesù non si rassegna, ma si consegna, è diverso, non si rassegna di fronte a suo Dio, ma si consegna, va lui coscientemente, liberamente incontro alla morte, sapendo che quella morte, poi ritorneremo su questo concetto, quella morte sarà vita per noi. Gli apostoli sono praticamente appesi, diciamo questa parola, a che cosa? Proprio a queste ultime parole dette da Gesù. l'abbiamo detto fin dall'inizio. È come se quelle parole scatenassero davvero un terremoto, uno scompiglio, un disorientamento, un repentino movimento. Immaginate la scena, Gesù che dice, succede quello che adesso vedremo. Difatti, noi abbiamo praticamente gli apostoli che si muovono a gruppi. Ci sono quattro gruppi di tre apostoli ciascuno. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Sembra che ciascuno di questi, sembra, lo è, che ciascuno di questi gruppi sono impegnati tra di loro a fare qualcosa, a dire qualcosa, eccetera. Come se lasciassero, e così è, Gesù da solo. Gesù è solo. Allora, ciascun apostolo qui, posto di fronte alla notizia del tradimento, ha una reazione diversa. Come sono diversi i caratteri dei diversi apostoli, no? E qui vedremo come la psicologia emerge, no? Da questo quadro, da questa pittura. Leonardo, da questo punto di vista qui, è estremamente preciso, no? Sa quante volte ha guardato, ha osservato, certamente altre pitture sugli apostoli, ma certamente ha letto, riletto e pregato l'ultima cena, il carattere degli apostoli, di Pietro, di Andrea, di Giacomo e Giovanni, i Boanerges e tutto quanto. E poi le ha, appunto, soltanto Gesù, comunque, dicevo, è solo. Paradossalmente, infatti, invece di stringersi in questo momento gli apostoli attorno al loro maestro, così drammatico questo momento, gli apostoli paiono ritirarsi da lui, spinti fuori, all'esterno, dalla forza proprio deflagrante dell'improvvisa notizia e nello stesso tempo dalla forza deflagrante della consapevolezza che loro hanno di trovarsi di fronte alla loro fragilità, alla loro debolezza, della loro umana debolezza. Qui veramente, per uno sguardo generale, possiamo dire, ciascuno di loro si chiede, sono io? Possibile? Chi è? È lui? È quest'altro? È quell'altro? C'è davvero un movimento straordinario.
Già che non ne sente manco Pietro, perché Pietro poi lo prende.
Cominciamo a vedere gli apostoli, per esempio Pietro. Il primo gruppo che vogliamo vedere è questo qui, dove individuiamo innanzitutto Giovanni, il discepolo amato da Gesù, Pietro, e sotto c'è Giuda. Giovanni, abbiamo detto, il discepolo che Gesù amava, così lo chiama lui stesso, la sua firma nel Vangelo. Su questo mi pare che abbiamo detto anche qualcosa in altri incontri di esercizi spirituali, eccetera. Comunque, il discepolo che Gesù amava, seduto al fianco di Gesù. Vedete il viso di Giovanni? È un viso che appare delicato, senza barba, dai tratti quasi femminili. E sapete che su questo punto qui quanto se n'è detto, quanto se n'è scritto. Basta ricordarvi quel famoso romanzo di Dan Brown, no? Il Codice da Vinci, dove addirittura lui ipotizza, non sa su quali basi, poi insomma ci ha fatto tutto un romanzo, poi ci ha fatto anche il film, e lì tutti quanti dietro come i pecoroni, senza conoscere in effetti la storia, anche iconografica, eccetera, no? Quanto si è detto su questo Giovanni, che qui sembra, secondo lui, la Maddalena, l'amante di Gesù, eccetera, eccetera. Quando se andiamo all'iconografia, di quel tempo, e non soltanto di quel tempo, ma anche ieri abbiamo visto il Beato Angelico, no? Giovanni che riceve la comunione di Gesù, è sempre, comunque, il Giovanni, il discepolo amato, è sempre, comunque, come dire, raffigurato giovane, imberbe, dai tratti, dagli allineamenti delicati, per indicare la sua giovane età. Quello soprattutto, innanzitutto quello, rispetto a tutti quanti gli altri. Storicamente parlando, molto probabilmente, Giovanni era il più giovane di tutti. Giovane significa che poteva avere anche 14, 13, 14 anni quando Gesù lo chiamò. Questo si evince da tante cose che adesso non stiamo qui a... così a... Mi dico soltanto il fatto che, per esempio, quando ci fu la corsa al sepolcro tra lui e Pietro, chi arriva prima? Insomma, perché ce la fa. Pietro invece è affannato. Vabbè, vabbè. Questa è una cosa che... Comunque, l'iconografia appunto del tempo, anche precedente, vedeva in questo, no, Giovanni, proprio in questo atteggiamento qui. Tant'è. Credo che anche il Leonardo da Vinci avesse letto addirittura una pagina di una geografia medievale del XIII secolo, di della leggenda aurea di Jacopo da Varazze, scrittore domenicano, XIII secolo, quindi prima di lui, dove dice di Giovanni, non di quella pittura, ma di Giovanni in generale, leggendo il Vangelo, no? Spiegava questo domenicano di Giovanni che cosa? Dio lo volle vergine, e perciò il suo nome significa che in lui, Giovanni, fu la grazia. Johanna significa Dio ti fa grazia. In lui, infatti, ci fu la grazia della castità del suo stato verginale. Ed è per questo che il Signore lo chiamò durante le nozze, mentre lui voleva sposarsi. Ecco, Leonardo da Vinci, tenendo presente l'iconografia, così come veniva rappresentato comunque Giovanni, giovane, imberbe, delicato, tenue nei lineamenti, eccetera, no? E anche, magari, certamente, questa interpretazione di Varazze, cioè di Jacopo da Varazze, allora, ecco, ha fissato il volto di Giovanni l'Evangelista. È molto bello che Giovanni è rappresentato qui con attenzione gli stessi abiti di Gesù, però al contrario come colori: rosso, rosso, blu, blu. Vedete? Ad indicare sempre quel fatto della intimità piena con il Cristo, perché lui è il discepolo amato dal Signore. Questa calma di Giovanni, attenzione, abbiamo detto, no, delicato, questa calma, è soltanto apparente però. Lo dimostrano, sapete che cosa? Le mani, guardate le mani qua, se si riesce a vedere bene, guardate le mani. Come stanno le mani? Sono intrecciate e appoggiate sul tavolo, anzi abbandonate sul tavolo. E anche questo, guardate, che cosa vuole esprimere? Vuole esprimere l'afflizione, la tristezza per il destino del maestro, che nessuno ormai può cambiare. Egli, cioè questo punto qui, è già il testimone che assiste alla morte di Gesù, l'unico che sarà sul Golgota, l'unico rassegnato, impotente davanti a Cristo che muore, di cui questa scena eucaristica lui già ha la, come dire, la tragica premonizione. Quindi non è una calma così, non è una, diciamo, una figura che esprime soltanto, abbiamo detto, questa calma, questa tenerezza, eccetera. No, queste mani dicono, se poi andiamo anche qui Leonardo si è rifatto le iconografie antiche, eccetera, no? Nell'antichità, quando volevano esprimere i pittori, proprio il senso della afflizione, della tristezza, cosa facevano? Mettevano queste mani giunte, così intrecciate, così abbandonate. Non so se avete presente qualche immagine della Madonna, soprattutto, no? Così abbandonato, con queste mani così. Ci siamo? Accanto a Giovanni, anzi direi addosso a Giovanni, vedete? C'è Pietro. Addosso, si scaraventa addosso a Giovanni, e sappiamo per quale motivo. È Pietro che chiede, dice a Giovanni: di chi è che ti tradirà? Chi è colui a cui si riferisce? Ma Leonardo si ferma prima alla richiesta veemente di Pietro, che è irrigidito nei suoi lineamenti del volto, della barba. Con una mano afferra Giovanni per il collo, vedete? E con l'altra mano qui dietro ha in mano che cosa? Una lama, un coltello, molto probabilmente una piccola spada che usavano i pescatori. Ma sappiamo che Pietro quella lama, quel coltello, l'ha utilizzata nel Getsemani, no? Per tagliare, eccetera. Chissà com'è. A questo punto invece Leonardo da Vinci, come quasi inconsapevolmente, mette la mano di Pietro con la lama dietro le spalle di chi? Del traditore, di Giuda, che è al centro della scena. Questo traditore che sembra guardare Gesù, ma nello stesso tempo sembra ritirarsi da lui, irrigidito, scoperto. Guardate questa mano a destra che mantiene, tiene stretto stretto i 30 denari. Leonardo lo raffigura, la faccia irsuta, dura, con il naso incavato, l'unico che ha il volto scuro rispetto a tutti quanti gli altri, ma anche un atteggiamento di scompostezza, disgraziata, un atteggiamento disgraziato. Sapete da che cosa deriva da dove si evince? Dal fatto che qui c'è un vuoto, purtroppo un vuoto derivante dall'umiltà che ha praticamente rovinato tutto. Gli studiosi dicono che qui praticamente c'è, appena appena si nota, una saliera che nel suo atteggiamento di ritrarsi lui ha buttato sul tavolo. Perché? Per quale motivo? Piccolo elemento realistico che Leonardo ha voluto, come dire, aggiungere, non soltanto per questo, perché il sale nella Bibbia è il segno dell'alleanza, della comunione con Dio e anche contro i potenti, tra i re. Si facevano alleanze proprio scambiandosi il sale dell'amicizia, veniva chiamato così. Voi siete il sale della terra. Se il sale perdesse il suo sapore, con che cosa potrà essere salato? Annullato serve. Se il sale allora è il segno dell'alleanza e della comunione, questa saliera che viene buttata a terra vuole indicare che cosa? Che Giuda non ama più il Signore, che praticamente si infrange l'alleanza, la comunione con il suo Maestro. Anche questo, perché altrimenti abbiamo davvero importante, che mi ha detto le cose più, ecco, molto importante. Un'ultima notazione su Giuda è quello che Leonardo ha collocato, come ha fatto il Beato Angelico, ha collocato Giuda però attorno alla tavola. Ieri abbiamo visto che era in ginocchio, però in disparte, lontano dalla tavola, pur mettendolo insieme con. Qui addirittura Leonardo lo mette insieme alla tavola, insieme agli altri. non in disparte come fanno altri pittori che addirittura mettono Giuda o all'angolo oppure da questo versante della tavola. Peccato che non ho qualche altra immagine, insomma vi facevo vedere questa differenza. Lui invece la mette lì, tra gli apostoli, non in disparte, emarginato già in partenza e quindi già condannato. Leonardo, imparando Sant'Agostino San Tommaso d'Aquino, sa bene che Giuda ha la sua consapevolezza, ha il suo libero arbitrio, lo chiamava San Tommaso, il predicatore, no, teologo, il libero arbitrio. Gesù e Giuda in mezzo agli apostoli, non più separato, isolato dall'altra parte del tavolo, quasi che il traditore fosse predestinato a quell'atto scellerato. Sa quante cose si dicono su questo fatto della predestinazione ad essere traditore? No, Leonardo dice: Giuda, in piena coscienza e deliberato consenso, secondo il catechismo anche, tradisce il suo maestro. Non è Giuda un burattino nelle mani di un destino oscuro, ma una persona libera, cosciente di amare. Bene, mi pare che questo sia il gruppo, diciamo, più importante. Vediamo un po' questo qui a destra, adesso andiamo veramente veloci veloci. Abbiamo Giacomo, abbiamo Tommaso e abbiamo Filippo. Giacomo, Tommaso, Filippo. Giacomo, che di fronte alla parola di Gesù allarga le braccia, quasi a dire: non sono io, si arrende davanti a questo elemento. Ed è molto interessante che le braccia formano una croce trasversale a Gesù, in un modo spontaneo. Tommaso, guardate questo dito, è il punto indicativo, identificativo di Tommaso, quel dito che vuole mettere, no? Al momento della risurrezione, è un dito che adesso, ecco, deve fare i conti con un'altra realtà, la realtà della morte del Signore, la realtà del suo destino di morte. E poi abbiamo detto è Filippo che è ritratto qui in piedi, inchinato verso il Signore con entrambe le mani sul petto, un atteggiamento che appare di accorato scongiuro: non sono io, Signore, no? Nello stesso tempo quella gestualità accorata comunica anche un'intima e condizionata accettazione della volontà divina, una pronta sottomissione al disegno che sta per compiersi, seppur ancora oscuro, incomprensibile, misterioso, e insomma quasi una iconografia della Madonna questa qui di Filippo, così, colui che sta lì. Andiamo a sinistra, alle spalle di Pietro, di Giovanni e di Giuda, noi abbiamo praticamente l'altro gruppo: Andrea, Giacomo il minore e Bartolomeo, l'ultimo. Andrea solleva ambedue le mani, tutte e due, in un gesto di indignazione, quasi di autodifesa, quasi a voler respingere da sé quell'accusa così grave, quasi a dire: le mie mani sono pulite, insomma, come la sua anima, che è stato fin dall'inizio, se vogliamo così. Non dimentichiamo che Andrea è stato il primo apostolo a essere chiamato da Gesù. Quindi si sente davvero pulito da questa accusa, no? Da questa accusa infamante. E poi ancora Giacomo il minore, chiamato tra l'altro nel Vangelo fratello del Signore, e Leonardo da Vinci. Questo fatto qui della identificazione di Giacomo il minore con il fratello del Signore lo ha evidenziato anche attraverso la sua pittura. Guardate, Giacomo il minore ha più o meno gli stessi lineamenti di Gesù, anche la chioma fluente come quella di Gesù, vero? La barba come quella di Gesù, il naso più o meno come quello di Gesù, e ancora i vestiti, soprattutto la scollatura, no? È tipica proprio Ecco, in questo modo non ha fatto altro se non sottolineare Leonardo la parentela che lega a Gesù, il parente di Gesù. A quale livello? Beh, su questo sapete, no? Gli esegeti discutono molto. Fratello in che senso? Il senso di fratello cugino, fratello di sangue, eccetera. Lasciamo stare perché altrimenti andiamo. Ecco. Ed è bello che proprio, guardate, come dire, Andrea, ecco, Andrea, ecco, proprio perché, no scusate, Giacomo, proprio perché è il cugino, il parente di Gesù, vuole quasi quasi raggiungerlo, no? Quasi ancora una volta a sottolineare questa parentela. Vedete il suo braccio dietro alla nuca di Andrea che a un certo punto si tende verso il centro, il Signore. E poi l'ultimo, a sinistra, Bartolomeo, che è ritratto, non seduto come gli altri, ma in piedi. Quello che chiude a sinistra è il quadro, la tavola, così come vedremo chiude quest'altro a destra. Balzato in piedi, il busto proteso in avanti, entrambe le mani appoggiate saldamente sul tavolo, Bartolomeo si sporge come se non avesse capito bene e volesse risentire meglio quelle parole così sconvolgenti di Gesù. Bartolomeo è chiamato da Gesù, ecco un israelito, israelita in cui non c'è falsità, vuole sapere la verità, anche qui. Qui invece l'ultimo gruppo, vedete questi tre, discutono tra di loro, animatamente, si vede che stanno discutendo. E Matteo, Giuda Taddeo, Simone, il cananeo, Simone se volete lo zelota. Sembrano che magari stanno tra di loro a confabulare, no? Chiusi tra di loro, ma non è così, perché guardate l'atteggiamento di Matteo. L'atteggiamento di Matteo è addirittura quello che volge le spalle a Gesù, ma nello stesso tempo, volgendo le spalle, si porge con le mani. Ecco i movimenti. E in questo modo Leonardo non fa altro se non anche questo gruppo legare al centro. Legare a quello che è il centro di tutto. Questo abito turchese, sontuoso, forse ad evocare quel passato che ha vissuto Matteo, cioè il mestiere di esattore delle tasse, per conto dei romani, no? Per conto degli invasori, eccetera, no? Da allora quelle mani che avevano stretto, insomma, tutte le tasse, eccetera, eccetera, non mai più smesso di indicare il Signore, per annunciare appunto il Vangelo suo. Anzi, con quelle mani Matteo cosa ha fatto? Ha scritto il Vangelo, capite? Quindi importanza bellissima su quelle mani che hanno a un certo punto maneggiato, no? Soldi, come dire, imbrogli, tassazioni ingiuste, eccetera. Adesso sono quelle mani che indicano il Signore e sono quelle mani che, guarda caso, lo indicano proprio quando scrive il suo Vangelo. Taddeo, al centro, lui con questa mano alzata verso di sé, è come dire, è che esprime un po' perplessità, eccetera, sembra come dire un gesto oratorio, un oratore, uno che come dire vuole pensare, vuole argomentare, vuole capire sempre di più, no? Eccetera. E poi lo zelota, Simone lo zelota, che non ha niente a che vedere chiaramente con i zeloti del tempo appunto di Gesù, i cosiddetti terroristi di quel tempo, eccetera. Anzi, qui Leonardo lo raffigura davvero come una specie di profeta dell'Antico Testamento, no? Con questa sua postura, questo piviale mantello, eccetera. C'è tra Taddeo e Simone lo zelota una una intima unione, non soltanto in questo caso, come dice Leonardo, ma li ha messi insieme perché sa bene Leonardo che sia Taddeo che Simone il Cananeo hanno vissuto insieme l'opera della missione verso l'India, la Persia, e lì sono stati martirizzati tutti e due, in Persia, mentre andava ad annunciare il Vangelo. Bene, avete notato allora l'onda sismica che parte dal centro? Eh sì, dipana e raggiunge tutti quanti. L'onda sismica scatenata ha percorso tutta la sua strada a destra e a sinistra, ma non è dispersa. Sembra che tutto si raccolga attorno comunque al maestro. A sinistra, Bartolomeo, che chiude la tavola, è rivolto verso. E a destra, Simone il Cananeo, che chiude da questo lato la tavola, ed è appunto, richiama sempre attraverso anche Matteo, dico bene, richiama sempre il centro, il centro. Allora, che significa? Che noi abbiamo fatto questo movimento dal centro. Adesso Leonardo ci vuole fare il movimento inverso, dalla periferia, da tutto quello che si è vissuto fino al centro, da Bartolomeo fino al centro, per ancora una volta ribadire quello che ha detto fin dall'inizio, che abbiamo visto. Il centro. Guardiamo allora il volto di Gesù, le sue mani, quel volto che fissa che cosa? La tavola, il pane, il vino, quelle mani che mostrano il cibo e la bevanda di salvezza, perché questo in effetti adesso, dice Leonardo, è il momento della istituzione dell'Eucaristia, anzi coglie di quel momento i due aspetti sacramentali che sono nel Vangelo detti attraverso tre verbi: prese, spezzò e diede. Tre verbi. A sinistra c'è la mano rivolta verso il basso, praticamente così, che prende il pane. Che cosa significa che Gesù prende? Significa praticamente la sua consapevolezza, la sua libertà. Io prendo una cosa quando so che è mia e di quella cosa faccio quello che desidero, voglio nella mia allora lui prende il pane, prende il suo corpo, la sua vita, capite? E che cosa fa poi? La spezza con quelle mani. Il prendere e spezzare indica il condividere, non lo tiene per sé, ma lo dona. Difatti, terzo verbo, lo diede. Ecco l'altra mano. Questa è chiusa, rivolta verso il pane e la tavola, questa invece è aperta. Ad indicare la distribuzione, ad indicare insomma il dono di sé per tutti, per gli altri. È bello questo. Però non dobbiamo dimenticare, e Leonardo non lo dimentica, che il Vangelo usa una piccolissima parola che è il centro del centro di tutto, il cuore del cuore di tutto, senza la quale non riusciamo a capire niente, non riusciamo ad accettare, ad accogliere quello che Gesù fa. Sapete qual è questa parola? È una preposizione. Per. In greco dice iuper. Prese per spezzare, prese per donare. Per donare per chi? Per noi. Quel per è molto importante, perché in effetti l'abisso più profondo della dedizione di Gesù, della convivialità umana, nuova, fraterna, che nasce proprio dall'Eucaristia, la si trova proprio in questo per. Lo dice anche Benedetto XVI, quanto insiste Benedetto XVI su questo fatto che leggetevi Gesù di Nazareth, il primo volume, anche il secondo, certo, quando appunto lui fa l'esegesi della cena, e lui insiste moltissimo su quel iuper, su quel pane. Dice la parola chiave, dice Benedetto XVI, la parola chiave non solo dell'ultima cena, ma di tutta l'esistenza di Gesù sta in quel per. Perché è venuto? Per noi. In quel per c'è l'identità di Gesù, c'è l'io personale di Gesù, è quello che stiamo dicendo da ieri. Io sono colui che per voi mi dono, mi spezzo come il pane, eccetera. D'altronde Gesù stesso ha detto che il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Beh, grazie a Leonardo che ci ha illuminato il cuore e la mente davanti a questa pagina del Vangelo che vedete, nonostante che conosciamo, ma è comunque ci lascia indifferenti, ormai ci lascia così neutri, ma veramente ci fa aprire la porta, non questa qui giù, la porta che è il cuore di Cristo, è il centro di tutto, della nostra vita, colui che nel dono di se stesso, nel condividere la sua vita, il suo corpo e il suo sangue, non fa altro se non appunto annunciarci quella è la missione del Padre: sono venuto per darvi la vita e darvela in abbondanza. Amen.